Dunque, carissimi, noi siamo alla fine di questo impegno, penso che con oggi concludiamo gli atti dei figli del Divino Volere. E diciamo che facciamo un attimo così, una cosa molto veloce e breve, abbiamo gli atti sospesi, gli atti di fusione e gli atti di mostificazione. Quindi gli atti sospesi, quelli che il Signore attende ancora da noi, che Lui li ha già fatti, ma invece ancora molti di noi ancora non l'hanno compiuti. Poi abbiamo gli atti di fusione per poter praticare la carità vicaria e poi gli atti di mortificazione che danno una grossa botta in testa alla nostra volontà. Quindi adesso andiamo avanti e vediamo il Signore cosa ci dice. Gocce invisibili, straordinariamente potenti, scorrono dalla fonte della Divina Volontà attraverso i figli del Divin Volere, strumenti di irrigazione per l'umanità. Gocce invisibili. Dicevamo prima di cose piccole, quelle goccine che quasi non si vedono, che scendono continue una goccia dietro l'altra e fanno sì che la terra non secchi mai, perché la goccia continua, irriga, feconda, viene fuori di un oggetto, il fiore e poi il frutto. Queste gocce invisibili sono un poco come il respiro invisibile, nel senso che il respiro è, diciamo che lo si fa perché dobbiamo respirare per vivere. E le gocce invisibili, ecco che possono irrigare la nostra terra e farla germogliare per portare il frutto che il Signore si aspetta da noi. Allora schiacciamo il pedale dell'acceleratore santo. Su questa strada si può andare a tavoletta senza prendere multe. Anzi, come sapete, si decolla con quelle ali che il Signore ci ha dato e ci chiede di tenere aperte con coraggio su tutta la sua creazione. Prima facevamo riferimento al deserto, al messaggio di Gesù per ritirare il deserto nel Fiat, e lo citiamo facendo parte del nostro discorso. Figli del Divin Volere, il vostro cammino nei deserti di fede che vi circondano è molto diverso dal cammino dei vostri padri verso la terra promessa. I vostri passi non lasciano il deserto com'era, non inciampano nelle rocce, non rischiano di perdere la meta. È il vostro avanzare che trasforma il deserto che vi circonda in terra feconda, lo irruga d'acqua viva, fa spuntare fiori e maturare frutti. Nel Divino Volere il deserto non è più uno spazio da attraversare, ma una realtà da trasformare, appunto con il vostro passaggio, come si trasforma l'inverno al sopraggiungere della primavera, la luce, i colori, i profumi, un mondo nuovo. Avanzate dunque senza timore, la pienezza non teme il mondo, non conosce povertà, dispensa bellezza, dispensa vita, dispensa gioia. Nessun deserto può conservare la sua aridità quando voi lo attraversate senza paura, lasciando colare dal vostro cuore pioggia benefica di carità, rovesci di grazia e di misericordia. Figli del Divin Volere, i nostri passi all'unisono, dolce speranza verso Lui. Certo, tutto questo se non siamo all'unisono con Lui, di questo nostro ruolo, di questa nostra fatica, anche se bella, splendida, comunque pur sempre fatica per il momento. Poi può darsi che lo faremo con tanta naturalezza che non ce ne accorgiamo più. In ogni caso è proprio questa unione col Signore, all'unisono, camminare, pensare, amare, parlare, agire. Tutto con lui. Se si fa tutto con lui, ecco che fiorisce il deserto. E allora tutto si trasforma. Riflettevamo anche questo. È evidente che abbiamo ancora un sacco di paure e la consapevolezza piena, così come la pienezza del dono, sono ancora in cammino. Eppure il Signore ci invita ad avanzare come la primavera che non si spaventa del gelo, che al suo arrivo si scioglie, né del freddo pronto a cedere al tepore e a permettere alle viole di uscire e ricoprire i prati. Se l'aurora temesse di incontrare la notte, non sorgerebbe mai il sole. Dunque, quel senza paura è fondamentale, come la carità e la grazia, e ottiene alle creature che ne beneficiano queste colate di misericordia. Il Signore non ci dice coraggio avanzate, ci dice i nostri passi a lui. È questo che ci rende arditi e ci permette di essere insieme con lui sommo bene, dolce speranza per l'umanità. Fiat. Qua ci sta qualcosa che Aurora aveva come assistente all'epoca Don Livio Dalla Brida, ed ecco che c'è uno spazio per lui. E dice: Aurora mi mette davanti il microfono, accetto con semplicità, implorando la divina volontà che mi abbracci, mi circondi completamente, in modo che io, sentendomi immerso in essa, fiducioso in essa, imitando la Vergine Maria che ha sempre vissuto nella divina volontà, possa esprimere qualche pensiero. Sono momenti di riconoscenza a Dio, e sono riconoscente anche perché mi è stato dato di partecipare a questa mattinata, e anche parteciperò alle prime ore del pomeriggio. È un momento di grazia, direi, per la Chiesa, perché la Chiesa vive tempi nei quali si sente confusa. Sente di essere combattuta, ma sente di avere il suo fondatore sempre in cammino. Noi non siamo soli. Quanto più le difficoltà ci circondano, tanto più la dolcezza della volontà divina viene a invadere l'umanità, trasportata anche da voi che avete avuto la gioia di ricevere questo dono. E dico il vero, questa mattina ho ammirato tantissime cose, cose dette, cose lette, cose riflettute, ma una cosa che vi voglio ricordare è questa: la serietà del vostro impegno, il raccoglimento di questo vostro momento di preghiera è un chiaro segno che la divina volontà vi abbraccia, perché la divina volontà ha sempre bisogno di essere accolta nel silenzio. Il silenzio del Signore Gesù, che passava notti intere in dialogo con il Padre per accogliere la volontà del Padre. Lui che la volontà del Padre ce l'ha data sempre, sostanziale, perché le tre divine persone sono sempre totalmente unite. È bello pensare che il vostro silenzio, che io stamattina ho implorato per la Chiesa e per l'umanità, sia una disponibilità di Dio. Dio vuol dare quella che è volontà del Padre, il silenzio nell'ascolto di Lui, lo mette nel cuore di voi. Diffondetelo, lasciate che dal vostro cuore passi, stupitevi per il fatto che questa mattina il silenzio ha animato la vostra riunione. La Madonna viveva in un silenzio tutto di santità, tutto di risposta alla volontà del Padre. La Madonna ha detto solo: Fiat mi secondum verbum tuum. Grazie, Don, grazie per le tue parole. Aurora, adesso ce ne dici qualcuna tu?
Sì, vi dico che questo meraviglioso Don Livio della Brida l'abbiamo conosciuto perché era stato mandato al ritiro precedente dai superiori come ispettore, diciamo, no? Per vedere, per un po' indagare, per sorvegliare che cosa stavamo facendo e cosa stavamo dicendo. E quando è arrivato aveva l'aria molto seria, si è seduto vicino a noi e io l'ho affidato allo Spirito Santo e sono andata avanti a fare quello che dovevo fare. E lui è sempre stato in ascolto, serio, silenzioso, no? Dopo, quando è finito l'intervallo così, che siamo usciti a bere un caffè, e parlando con mio marito in modo particolare, si è espresso con un entusiasmo incredibile. Era felicissimo di essere lì, di averci incontrato e di tutto quello che aveva ascoltato. E quindi abbiamo ringraziato lui, la Madonna e Gesù, e poi si è dato disponibile ed ecco perché l'incontro seguente era lui il nostro assistente spirituale e appunto avete sentito qualcuna delle parole che ci ha dato. Ecco, mi sembrava bello raccontarvi tutto questo. Ecco.
Grazie. Va bene.
Poi se c'è qualche domanda, insomma.
Io volevo il silenzio, volevo chiedere, questo silenzio era un silenzio reale, cioè nel senso che siete stati parecchio in silenzio senza parlare,
no, era
un silenzio interiore?
Era un silenzio interiore di disponibilità all'ascolto, era il silenzio dell'assemblea che ascoltava quello che invece naturalmente stavamo dicendo, meditando, eccetera. Questo silenzio, sì. No, non c'erano chiacchiericci, diciamo.
Poco fa mi veniva in mente, a proposito delle verifiche, abbiamo parlato prima di verificarci, quando è apparso Gesù a San Tommaso, voleva mettere le mani per verificare tutto. Gesù aveva le sue ferite, è apparso risorto, ma con le ferite da far vedere. Il corpo glorioso di Gesù porta le ferite. Mi ricordavo che in un messaggio il Signore ci aveva detto che i figli di Dio risorgono mostrando i segni della passione. E non mi era chiaro, molto chiaro, ma a forza di pregarci e di meditarci, mi è stato chiaro che cosa voleva dire. Noi non possiamo far vedere i segni dei chiodi, per adesso non ci sono e non sappiamo cosa succederà, speriamo bene. Però quando testimoniamo, noi mostriamo quelle ferite della nostra vita, che penso che tutti abbiamo avuto. Quelle che ci siamo procurati con i nostri peccati e quelle che ci ha inflitto semplicemente la vita. Se abbiamo trovato il Signore, se siamo abitati da Lui, siamo convertiti a Lui e tutto è cambiato. Queste ferite non fanno più male, sono da mostrare ai fratelli quando facciamo testimonianza. Testimoniamo quello che è successo e non fa più soffrire perché oramai siamo risorti. Come il Signore ci chiede, viviamo da risorti e mostriamo i segni della passione nel nostro corpo o nella nostra anima. Ferite che non ci fanno più male perché sono gloriose e utilissime come testimonianza. Se invece ci viene in mente di raccontare tutte le nostre paturnie del passato, lamentandocene o piangendoci ancora sopra, siamo certi che non stiamo mostrando ferite gloriose. Mostrando i segni della passione, diceva Gesù, e io cercavo di capire quali erano questi segni. Poi si è accesa una luce e mi ha fatto capire. I segni della passione sono tutti quei dolori, quelle fatiche, quei lutti, tutto quello che è successo nella nostra vita e ha lasciato segni che non sono più dolori, sono gloria. Il dolore che nella nostra vita ancora c'è, anzi ci deve essere, nella divina volontà è tutto quello che fa soffrire Cristo. E noi soffriamo in comunione con Lui. Non cose che possono far soffrire noi stessi, il nostro io, il nostro orgoglio, le nostre pretese, eccetera. Quelli sono da eliminare. La sofferenza che rimane, che ha valore e dà gloria, è la sofferenza di Cristo. Tutto quello che fa soffrire Lui deve far soffrire anche me, altrimenti non siamo insieme. Se siamo insieme, io soffro per quello che Lui soffre.
Mi sembrava importante sottolineare questo aspetto, perché a volte facciamo confusione su quello che è il dolore e la sofferenza. Qui mi sembra spiegato abbastanza bene, però ribadire che non è che non abbiamo più sofferenza e non abbiamo più dolore, però abbiamo quello che viviamo in comunione col Signore, quello che fa soffrire Lui, e quindi il peccato di tutta l'umanità è il dolore dell'umanità, perché in ogni uomo che soffre, Gesù ci aveva detto che anche Lui è lì che soffre. E allora tutto questo ci appartiene, che è tanto diverso da quelle sofferenze che ci siamo portati dietro per tanti anni nella vita e che erano semplicemente le nostre delusioni, le nostre pretese non accontentate, i nostri desideri, le nostre. Adesso non c'è più le nostre, c'è le nostre con Lui, non le nostre da soli. Non so se rendo l'idea di questo. Questo è veramente importante, perché è lo spartiacque, è quello che ci fa capire se stiamo soffrendo, dobbiamo chiederci perché e con chi. E allora lì possiamo subito renderci conto se siamo nella divina volontà o se siamo ancora nei nostri calcoli, nelle nostre cose personali. Questo punto non è affatto secondario, è un punto fondamentale del nostro cammino.
Sì, però volevo anche dire che qualche volta succede che qualcosa che fa soffrire il Signore fa soffrire anche te, perché può essere qualcosa che è diretta a te, che magari, adesso dico per dire, una cattiveria che tu vivi doppiamente, ti fa male magari perché è stata una cattiveria e fa male perché quella persona che l'ha fatta ha fatto sicuramente soffrire in Gesù e in te.
Ma scusa, questo è importante, interessante, perché ne ho parlato poco fa con una persona che era qui e proprio si chiariva questo. Nessuno può ferire un egoismo morto, ve lo ricordate? Quindi quella cosa fatta contro di me non è più contro di me che mi fa soffrire, perché se il mio egoismo è morto non soffre, soffre invece per la mancanza di carità che ha animato quella creatura, per il dolore inflitto a Cristo e per il male che uno che mi fa del male o che vorrebbe farmi del male sta facendo a se stesso. Perché dobbiamo temere solo il male che possiamo fare, non quello che possiamo ricevere.
Ecco, questa è che a volte si mischia questo punto.
Sì, bisogna stare attenti a non mischiare. E poi pregare per quella persona che ha lanciato la freccia, evidentemente, veramente, e che quindi si è coperta di ignominia, chi l'ha lanciata, no? Chi l'ha ricevuta. È chiaro?
Sì, sì, adesso sì. È che appunto io pensavo che doveva essere così, però qualche volta capita che uno, diciamo sul momento, riceve un contraccolpo un po'. No.
E se senti la puntura vuol dire che il tuo io è ancora vivo.
Non è morto.
No, no.
Ho capito.
Posso dire qualcosa?
Come?
Sì, volevo dire, ritornando sul silenzio, che è una cosa che ritengo molto importante, a parte che mi ricordo le varie riunioni in cui Aurora impazziva per farci stare zitti, poverina, non riuscivamo, ci ha dovuto mandare un messaggio della Madonna per farci stare un pochino più zitti, ma ho notato anche questo, così come esperienza personale, che non è solo il silenzio perché chiacchiero con un altro così, e anche quando si è soli, si può non essere in silenzio, perché se la testa si arrovella in cose varie eccetera, non riusciamo a sentire il Signore, non riusciamo a sentire quello che ci vuol dire, e quindi silenzio non c'è, e quindi mi sembrava importante ribadirlo questo, che ne avevo parlato anche con una persona, che il silenzio è anche proprio quello interno nostro, ecco. Fiat.
Grazie.
Sì. Certo, sì, sì, proprio così, Maria.
Stavo riflettendo su qualcosa. Oggi giornata delle palme. Il Signore è salito sulla croce. Pensavo a tutte quelle persone sulla terra che stanno in croce in quegli ospedali, che non hanno più respiro, che non hanno persone care vicino a loro. E malinconicamente penso che oggi non hanno distribuito le palme. Le persone non hanno pensato che era solo un simbolo la pace, ma non bisogna, non è il rametto che ti porta la pace, ma è la pace interiore quella che serve. E chissà quante persone hanno pensato, invece di arrabbiarsi per un rametto di palma, di ulivo, ecco, bravo, grazie, di ulivo, non si arrabbiava per no, hanno pensato alle persone che stanno in chiesa, alle persone che stanno in ospedale, hanno pensato alle persone che stanno soffrendo a casa perché non possono abbracciare i loro cari. Hanno pensato ai bambini che stanno al Santo Bono, che hanno malattie.
Io ci abbiamo pensato noi.
E diciamo che molte persone invece pensano a quel rametto di ulivo, a quel rametto che è un simbolo, certo bello, perché devo dire la verità, mi manca pure, perché in questi giorni io la mattina, per me era più festa, perché mi vestivo così carina, mi mettevo fuori la chiesa a distribuire con i miei amici la palma, ed ero felice di poterla distribuire, mi sentivo quasi importante, ci dividevamo il caffè, ci mangiavamo la pastiera, però penso che oggi, dopo questo virus, dobbiamo pensare anche a quelle persone che non ce l'hanno fatto. Problemi e le sofferenze ce l'abbiamo tutti nel nostro cuore, tanti problemi con questi lavori che non soddisfano a tutti, con questa, però dobbiamo pensare che quando il Signore ci sta guardando dall'alto, come il Signore ci aiuta in questo momento, noi che stiamo ancora qui a parlare e a pregare, e come siamo fortunati stasera a stare tutti insieme a pregare. Secondo me e questa è la cosa più importante che l'uomo deve pensare, dovrebbe pensare.
Io ringrazio il Signore di aver conosciuto tutti quanti voi, perché vi aspetto con ansia. E prego il Signore per tutte quelle persone che stanno soffrendo. Fiat.
Sì, Adriana, anche per tutte quelle altre che non hanno capito che cos'è la cosa più importante, dobbiamo pregare, perché se no cosa siamo qui a fare? Il Signore ce lo chiede, non tanto di giudicarle quanto di benedirle e pregare per tutti. E poi la palma noi per esempio ce l'abbiamo, si capisce che non in tutte le chiese sono riusciti ad organizzarsi, da noi sì. Mi dispiace che siamo lontani, se no te l'avrei offerta volentieri.
Grazie, sì. Però noi siamo ulivi,
sì,
noi
sì.
Siamo, ognuno di noi è ulivo.
Certo.
Non c'è importante del ramesso, è noi che ci deve essere questo ramesso.
Infatti, è come il discorso delle candele, mi ricordo che una volta... mentre stavo facendo adorazione, l'ozio, così mi sono addormentata di notte, ogni tanto questa cosa mi succedeva, e quando mi sono svegliata si era spenta la candela, Gesù, mamma mia, e Gesù però poi ha proprio detto che ero io la sua candela accesa, io per dire chiunque altro fosse stato in quella situazione, e quindi è questo che conta. Grazie.
Grazie a te, grazie.
A proposito dell'importanza di stare attenti, devo fare un'altra piccolissima testimonianza. Stamattina l'intervallo che vi ho proposto serviva a me. Sono sveglia dalle 2:30 e ho detto, qui se non mi fermo un attimo e prendo qualcosa, ho preso una cioccolata, sono andata fuori, mi si è accesa una lampadina e ho pregato. Signore, mi sono di nuovo distratta, sei tu il mio riposo, io mi riposo qui in te adesso e subito, e la stanchezza è sparita. E non è la prima volta, Signore, perdono, non è la prima volta. Ogni tanto ci ricasco, e Gesù ha voluto che lo dicessi, altrimenti ve lo avrei tenuto nascosto. Invece ve l'ho detto, e infatti abbiamo continuato, e non solo, ma sono più fresca di quando abbiamo cominciato. E questa non è opera mia, vero? È opera sua. Signore, il mio riposo sei tu, mi riposo in te, qui, adesso e subito. Lode e gloria al Signore. Fiat. E mi sembra.
Mai una volta che riesco a tenermi le cose nascoste, e tocca sempre raccontarle a tutti.
Sì, è un libro aperto, Luca.
Eh?
È un libro aperto.
Sì, oramai sono rassegnata.
E comunque, tra tanti esempi, a noi ci sono serviti tanto, quindi non ti rammaricare di raccontarti.
Sì.
E beh, leggiamo questo brano di Don Livio, l'Angelus. O Dio, nel gran mistero dell'incarnazione, la divina volontà ha invaso in maniera luminosa il cuore della Madonna, il grembo di lei, la divina volontà ha dato nuove speranze, nuova luce per tutta l'eternità. Perché in quel momento di incarnazione incominciavano i tempi nuovi. O Dio, fa che sentendo la bellezza dell'incarnazione noi possiamo camminare su questa strada accogliendo nell'umiltà il dono del tuo divino volere, implorando che ovunque porti frutto, e per questo ci sia sempre vicina la madre della Chiesa. Concedici questa grazia, oh Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Adesso dobbiamo vedere se qualcuno vuole intervenire.
Aurora, scusa, questo Don Livio...
Eccomi. Dimmi.
Questo? Don Livio?
Sì, Don Livio della Brisa.
Chi è?
E lui era stato, è stato per diversi anni rettore del santuario a Baselga, dove noi andavamo a fare le vacanze e i ritiri. E l'abbiamo incontrato lì, come ho raccontato prima. Adesso non è più rettore lì perché c'ha un po' qualche anno, e però è ancora in gamba, celebra, eccetera. Ed è stato contento di essere il nostro assistente spirituale in questi ritiri in Trentino.
Io leggerei questa preghiera, questa è per la trasformazione degli atti. Signore, nel divino volere, dono supremo del risorto, trasformiamo ogni atto compiuto in contrasto con la tua legge e la tua grazia, in atto di ubbidienza e di lode, di ringraziamento e di riparazione. Uno per uno li passiamo in rassegna per redimerli, e nulla rimanga nella nostra vita di quanto ha potuto offenderti, dispiacerti, disgustarti, escluderti. Con la mente e il cuore, fusi nella tua mente e nel tuo cuore, con la potenza del divin volere ricevuto in dono, in cambio della nostra misera volontà consegnata a te, vogliamo purificare anche tutti gli atti di tutta l'umanità. Vieni, Signore, a rinnovare attraverso di noi questo prodigio che tu hai già compiuto nella tua umanità santa e ci hai ottenuto per dono e redenzione. Ecco, io vengo, Dio, per fare la tua volontà. Da questa casa che ti sei scelto in noi sulla terra, agisci, Signore, con la potenza della tua misericordia, affinché la tua volontà, che è la salvezza di tutti gli uomini, si compia per il bene delle creature e la gloria del Padre, del Figlio e dell'amore. Fiat.
Aurora, sono Lea. Posso chiedere una chiarificazione?
Certo, se posso.
Perché adesso nella preghiera abbiamo detto che possiamo riparare uno per uno tutti gli atti, ma logicamente, almeno logicamente parlo per me, uno non è che se li ricorda tutti quanti gli atti sbagliati che ha fatto,
ma certo,
e quindi uno magari mette tutto, dice tutta la mia vita sbagliata, la metto nelle domande, la voglio purificare, ma singolarmente qualche cosa te la puoi ricordare, ma mica tutto.
Ma il Signore c'ha più memoria di noi, quindi lo mettiamo in mano a Lui, quell'uno per uno. E noi, cioè, noi passiamo in rassegna quello che siamo in grado di fare con la nostra mente, col nostro ricordo, con l'umiltà, col desiderio che sia tutto.
Magari ci sta qualche cosa che oggi, con la luce di oggi, ti rammarichi maggiormente di aver compiuto, di aver fatto, eccetera. Quindi magari ti dispiace oggi di averlo fatto e te lo ricordi,
sì,
ma magari tante piccolezze, tante cose che abbiamo fatto e non ce le ricordiamo.
Certo, è logico, però il Signore lo sa, e quando tu gli dici, gli fai una preghiera così, lui va a coprire tutte quelle che sono i vuoti della nostra mente. Basta che la nostra intenzione sia pura, e noi vogliamo questo e lo mettiamo nelle mani del Signore.
Ma io guardo, devo fare proprio una condivisione, una confidenza, diciamo,
una confessione. Ti confessi?
Mi confesso, perché io, grazie al dono della divina volontà, ho ritrovato le mie sorelle, e in modo particolare Maria Pia, perché stavamo sempre da ragazze, eravamo cane e gatto, non riuscivamo ad andare d'accordo, avevamo talmente caratteri diversi, magari ero prepotente, insomma, non riuscivamo ad andare d'accordo. Noi ci siamo ritrovate da adulte dopo che abbiamo conosciuto il dono, non perché prima non ci incontrassimo mai, ma non c'era quell'intimità, quella fusione che c'è oggi. Ma dico grazie perché almeno nella vecchiaia ci siamo ritrovati. E questo è quello che volevo testimoniare e dire. Era importante per me dire questa cosa. Grazie.
Certo, grazie. Il Signore unisce.
Sì,
il divisore è un altro, Signore lo so. Unisce.
Grazie, è fiato sempre.
Se mia sorella me lo permette, io vorrei dire una cosa. Mari, posso dirla?
Se non so cosa, ma senz'altro sì, se lo dici.
Perché all'inizio, proprio all'inizio, quando gli ho parlato di questo dono così, mi ha detto no, io la mia volontà, ma neanche.
Sì, no, come Pia che non voleva la fusione a caldo. Sì, ognuno sì. Ha fatto i suoi commenti strani.
Sì, no, ma io devo dire che proprio pensando alla mia vita passata e al rapporto, perché non tanto per le cose, ma proprio al rapporto che c'era tra noi, con lei proprio in particolare, io devo dire che sono cambiata anch'io tantissimo. Abbiamo ritrovato una unione, ma siamo cambiate tutte e due. Cioè l'abbiamo ritrovata nel Signore proprio, perché abbiamo mollato, io proprio, se ripenso a com'ero, io penso che ero piena di superbia, di me, della mia volontà, del mio io, di tutto c'era. E adesso non c'è più. Allora ecco che tutto questo ha permesso di poterci veramente incontrare su un altro terreno, ecco. La nostra terra è cambiata, per questo l'abbiamo potuto fare.
Siamo su un altro pianeta.
Vero.
Sono Pippo, posso?
Certo.
Vedi, forse ho detto qualche altra volta, però vorrei dare questa mia piccolissima testimonianza. Vedete, nel corso di tutta la mia vita, nel corso di tutta la prima parte della mia vita, io ho dovuto sviluppare una forza di volontà enorme per sostenere tutto il percorso, tutti i miei studi, perché non avevo aiuto da parte di nessuno. Quindi nel corso degli anni, e anche poi con il lavoro che ho deciso di fare, ho dovuto fare appello a una forza di volontà eccezionale. Quindi nel corso del tempo si era costruito un molosso di volontà mia personale, cioè è la mia volontà che è stata quella che mi ha consentito di superare una quantità enorme di ostacoli nella mia vita. Quindi quando poi mi sono trovato di fronte a questo dono, dovendo demolire quell'enorme castello, dico, per quanto mi riguarda, è stato veramente molto, ma molto, molto faticoso. Me l'hai fatto ricordare tu, Aurora, quando hai detto all'inizio, hai detto, io la mia volontà, ma tu, ma manco si che. In effetti, nel caso mio è stato particolarmente difficoltoso, perché vai a smontare una volontà che si è esercitata al 100% in tanti e tanti anni di fronte a tante di quelle situazioni, e solo quello mi ha consentito di ultimare il mio percorso, di fare tutto quello che dovevo fare. Quindi quando è arrivato questo dono si è trovato, per quanto mi riguarda, di fronte a un castello, una fortezza. Quindi io l'ho dovuto demolire un mattone per volta, ed è stata, e forse lo è ancora, cioè è rimasto forse soltanto qualche pietra ancora, che ancora devo finire di rimuovere. Però ecco, accettare questa croce di luce è stata stato veramente un grandissimo esercizio. Grazie.
Posso parlare?
Cosa posso? Scusate. Volevo dire una cosa veloce, che però penso che la volontà sia servita comunque, perché per far scorrere la volontà divina sulla nostra, perché se fossimo stati completamente senza volontà forse non saremmo neanche riusciti a fondere la nostra con quella del Signore, così è un'idea che...
Ma certo, la adoperiamo ancora per tenerla in ginocchio davanti alla divina volontà e ad ogni fiat, certo. Eh sì, è con la volontà umana che scegli quella divina, se no come fareste a scegliere? Sì. Chi voleva parlare?
Posso?
Chi sei?
Grazie.
Vai.
Allora, io di solito non parlo, è difficile che mi espongo, però posso quasi dire che invidio queste testimonianze, nel senso che ho fatto sempre una vita... non per presunzione, umile, da piccola, da sposata. Non dico che ho fatto sempre la volontà di Dio, perché da quando l'ho conosciuta nel vero senso della parola so che significa. Però a volte mi sento, non lo so, sarà un periodo mio, non mi sento che Gesù mi ascolta. Ecco. E allora diciamo che... mi prendo collera, dico, perché non mi ascolti? Perché? Fatti sentire, fatti... non lo so, è un periodo forse un po' così per me, non lo so. Però aver voluto vedere qualche cambiamento, ecco, come hanno fatto gli altri, forse mi avrebbe aiutata tanto. Grazie.
Grazie. Prima di pensare e di dire che Gesù non ci ascolta, dobbiamo essere in ascolto di Lui, essere certi di ascoltarlo, perché è la prima cosa, è la più importante, è ascoltare Lui.
Allora non sono capace di ascoltarlo, non lo so.
Prega il Signore che ti dia il dono dell'ascolto. E quando ti metti in preghiera non chiedergli niente.
Chiedigli
soltanto di poter ascoltare quello che il suo cuore vuol dire al tuo cuore. Ti benedico per questo e vedrai che lo ascolterai.
Grazie.
Una piccola cosa. Io credo che la pace, quando tu hai la pace, nonostante i milioni di problemi che hai attorno, è lì che hai trovato Gesù. La pace nei nostri cuori. Non è che tu devi toccarlo, ma devi sentirlo. Devi sentire un soffio nel tuo cuore che ti dà quella pace e che dici, ma com'è possibile? Io, la mia vita è stata un disastro, fallimenti di matrimonio, figli che stanno problemi. Perché io mi sento in pace? Sono impazzita? Questo è trovare Gesù.
Perché la pace è Lui, è una persona la pace, non è un'idea, non è una filosofia, non è neanche uno sforzo nostro. La pace è Cristo, nel momento in cui lo accogli la pace ce l'hai dentro e nessuno te la può rubare in nessuna situazione.
Certe volte ti senti anche, dici, ma io sono impazzita, fuori tengo mille problemi che tanto è vero ogni tanto mi intoppo pure, eppure fa tutto bene, mi sento che di dirvi fa tutto bene.
Fiat.
Io vorrei dire una cosa, io credo che comunque anche se tutti quanti noi possiamo avere dei momenti di sconforto, anche dei momenti belli e così via, ma comunque credo che essendo la divina volontà uno stato, e noi con un gesto semplice invito al Signore a entrare in noi e svolgere per noi per i nostri atti con Lui, io credo che comunque siamo sempre e comunque in uno stato, diciamo, di grazia, quindi non dobbiamo temere assolutamente alcuna cosa, io credo. Lo sconforto, in quei momenti, se noi riusciamo ad entrarci, non ci sarà più sconforto, o comunque sapremo accettare la decisione che verrà fatta in quell'atto secondo la volontà del Signore, e comunque anche a medio e a lungo termine ci accorgeremo che comunque è un beneficio per noi.
È proprio così, Maurizio, grazie.
Grazie a te che me l'hai insegnato.
Scusate, posso fare una domanda?
Certo.
Mi sentite?
Sì, 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 vai.
Allora, volevo chiedere, riguardo gli atti non compiuti, io a volte ho fatto una preghiera, cioè ho messo tutti gli atti miei e di quelli di tutte le creature, dal momento del concepimento fino a tutta l'eternità, nella divina volontà. L'ho fatta varie volte. Devo riconfermare questa preghiera ormai una volta, perché io le ho messi tutti, di tutti quanti, di tutte le creature, dal momento del concepimento fino all'eternità. La devo riconfermare questa preghiera, oppure va bene così, ormai ci sono tutti quanti gli atti di...
Però sì, però le preghiere più le facciamo e più bene si estende. L'umanità è tanta, è grande, lunga nel tempo e nello spazio, e quindi se la riconfermi e più volte la riconfermi, più bene arriva. Beh, non chiedermi tecnicamente come funziona, perché non saprei spiegarlo, sì, però sono sicura, è come il Fiat, non basta dire Fiat una volta, lo diciamo ogni momento, ma ne abbiamo poi più bisogno noi, ne abbiamo bisogno noi di ripeterlo, perché in questo modo siamo più uniti e partecipiamo continuamente, altrimenti rischieremo anche di dire sono a posto, ho già fatto tutto, e di distrarci e di allontanarci.
Va bene, grazie Aurora.
Tengo, ciao.
Un abbraccio forte.
Anche a te, Rachele.
Grazie.
Adoriamo Gesù e Eucaristia nel divin volere. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, in ginocchio davanti a te, con la Madre nostra Santissima, oggi ti offriamo un atto di adorazione profonda nel divino volere. Qui, davanti a te, Signore, l'umanità ti adora, ti ringrazia, ti benedice e invoca grazia di conversione per ogni creatura e di misericordia al mondo intero. Tu ci hai chiamato a te, Gesù, per essere una cosa sola con te nella tua volontà, dove non abbiamo più confini fisici, geografici, né di tempo né di spazio, e possiamo raggiungere con te ogni realtà e trasformarla secondo il tuo volere. Riceva ogni bocca il tuo soffio divino, che trasforma la nostra terra in cielo, e il nostro canto ti lodi e giunga alle orecchie del Padre, per restituirgli la gloria dovuta e raccogliere il dono d'amore. Fiat, così sia.
Vorrei dire ancora una cosa velocissima, in particolare a Rachele. Rachele, è come quando facciamo la preghiera di fusione, mi sono fusa nel Signore, adesso rimango lì e di lì non mi muovo più, e però non è così, dobbiamo fonderci continuamente, perché non siamo capaci di rimanere. Certo, la grazia ci tiene, però il Signore aspetta che noi lo riconfermiamo continuamente, e quindi ogni volta noi ci fondiamo nel Signore per fondere in Lui tutta l'umanità e tutte le necessità che sappiamo. E poi lo facciamo ancora, e poi lo facciamo ancora. È chiaro?
per mesi, non so Rachele se ti ha ascoltato.
Rachele, mi hai sentita? Va bene, te l'ho detto. Ok.
Senti, facciamo anche quest'ultima preghiera, che così ci benediciamo e ci...
Ok.
Oggi, Signore, nel divino volere, apriamo davanti ai passi di ogni creatura un sentiero di luce che possa essere percorso nella bellezza della speranza e della pace. Fiat.
Fiat.
Nella divina volontà ci benedica il Signore con la forza del suo amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, e la sua benedizione scenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Amen.
Grazie.
Amen.
Grazie.
Rachele, ha sentito?
Grazie.
Grazie a tutti voi. Grazie,
grazie a voi.